al via la seconda parte di Sei di Sera. Non è certamente immediata la relazione fra il colonialismo e la Svizzera, e sono pochi coloro che associano il nostro paese ad una pagina storica che ha contraddistinto soprattutto il passato di molti paesi europei. Eppure qualche legame c'è, e sono legami che ora vengono messi in evidenza in una mostra che è appena stata inaugurata al Museo Nazionale di Zurigo. Colonialismo, intrecci globali della Svizzera. Questo è il titolo e sarà visitabile fino al 19 gennaio dell'anno prossimo. Sentiamo la direttrice Denise Tonelle, poi ne parleremo anche con uno storico.
Effettivamente la Svizzera è stata un paese con tutta una serie di intrecci coloniali che non sono forse così conosciuti, ma in realtà quando si mette lo sguardo su questi intrecci è impressionante vedere quanto implicata era la Svizzera.
Possiamo essere concreti, si parla cosa di aziende, privati svizzeri che in qualche maniera erano attivi proprio in operazioni legate al colonialismo?
Sì, esatto, parliamo ad esempio di aziende legate alla tratta transatlantica degli schiavi o che facevano fortuna con il commercio di prodotti coloniali, ma anche con lo sfruttamento di persone ridotte in schiavitù. Poi abbiamo tutta una serie di cittadine e cittadini della Confederazione Svizzera che hanno operato in tutto il mondo come missionari e utilizzavano un pensiero coloniale anche. Poi c'erano i mercenari svizzeri spinti da un lato dalla povertà, ma anche forse dalla sete di avventura, che prestarono servizio negli eserciti europei e che combatterono anche contro le popolazioni indigene, per esempio in Indonesia.
Ci può fare un esempio di un'opera che potremmo trovare?
C'è un dipinto di Samuel Walters che rappresenta una nave. Samuel Walters era uno dei più grandi pittori di Liverpool all'epoca e dipinge la nave di Johann Conrad Kuhn, che era un console svizzero nel Golfo del Messico e a cui appartenevano diverse piantagioni di cotone. Questa rappresentazione di una nave che non sembra avere nulla a che fare con il colonialismo in realtà ci mostra come uno svizzero in Messico aveva persone rese in schiavitù e commerciava con del cotone.
Ecco, è un tema spinoso. Da dove nasce l'idea di percorrere questo tema all'interno appunto di un'esposizione al Museo Nazionale?
I motivi sono fondamentalmente due. Da un lato al Museo Nazionale cerchiamo di portare al pubblico quello che è anche la nuova ricerca storiografica e negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi volumi dei risultati di diverse ricerche fatte a livello storico sugli intrecci coloniali della Svizzera. Dall'altro canto cerchiamo anche di affrontare quelle questioni storiche che vengono negoziate oggi nella società e il colonialismo è una di queste questioni storiche. Ci sono molte nuove domande che vengono poste al passato, ci sono molte discussioni fatte anche sul distruggere o meno monumenti storici, sul cambiare i nomi di determinate strade. Io sono molto convinta del fatto che possiamo essere rilevanti come museo proprio anche se cerchiamo di essere attenti a quelle che sono le questioni che occupano il pubblico del presente.
Non c'è poi il rischio magari di avere uno sguardo eccessivamente critico verso quello che era il passato e di cui poi è sempre difficile prendere atto perché viviamo in un'altra epoca? Insomma, non c'è il rischio di essere davvero troppo duri verso se stessi?
Quando si guarda al passato c'è sempre, perché possiamo guardare al passato sempre solo partendo dal presente, non abbiamo altra scelta. E quindi effettivamente uno anche dei nostri compiti è quello di cercare di guardare al passato con oggettività. Oggi non lo si può più veramente dire perché appunto lo sguardo è sempre in qualche modo soggettivo, però cercando di veramente ascoltare quello che le fonti storiche ci dicono, quello che le voci che abbiamo ancora del passato ci dicono. Ed è per questo che abbiamo scelto di mostrare una grande panoramica di tutti gli intrecci coloniali nella mostra, lasciando poi la risposta al pubblico di definire in che modo con i valori di oggi possiamo definire il passato. Non è nostra intenzione dire chi ha sbagliato o no, chi era cattivo o meno cattivo, non è una questione di colpa, ma è semplicemente il fatto di prendere le nuove domande che ci poniamo oggi e che poniamo al passato, di guardare cosa le fonti storiche ci dicono.
E queste erano le considerazioni di Denise Tonella, direttrice del Museo Nazionale di Zurigo. Alla base di questa scelta tematica c'è dunque la volontà di stimolare la riflessione sul ruolo svolto dalla Svizzera nel sistema coloniale. Coinvolgo Lucia Mottini. Questo in realtà è un ruolo spesso minimizzato.
Sì, ancora oggi si tende a liquidare il tema con una frase come questa.
Je suis contente que la Suisse ne participe jamais.
Sono contenta che la Svizzera non abbia mai partecipato né al sistema schiavista né alla colonizzazione. Così si esprimeva Doris Leuthard, presidente della Confederazione nel 2017, durante una visita in Benin. Le ricerche storiografiche stanno però portando alla luce una realtà più complessa. La Svizzera ha preso parte allo sfruttamento coloniale e non solo tramite alcune figure ormai note come David de Pury, grande benefattore di Neuchâtel, ma anche uomo attivo nel commercio coloniale e nella tratta degli schiavi. Ci sono state anche istituzioni private di prestigio che hanno sostenuto il sistema coloniale, ad esempio le società geografiche svizzere, che nell'Ottocento si occupavano soprattutto di esplorazioni e di cui faceva parte una certa elite svizzera. Secondo lo storico Fabio Rossinelli, che ha dedicato la sua tesi a queste società, hanno avuto ad esempio un ruolo attivo nella colonizzazione del Congo da parte del re del Belgio.
Sì, le società geografiche svizzere non solo hanno cofinanziato le spedizioni coloniali del re belga Leopoldo II in Africa centrale e seguitamente in Congo, ma sono state anche all'origine, diciamo, di un buon rapporto amichevole sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista diplomatico fra la Svizzera come paese, come Stato, e il Belgio come impero coloniale con le sue ramificazioni in Africa.
Un impero coloniale, quello belga, che detto per inciso è stato tra i più feroci. Tornando alla Svizzera, neanche le istituzioni pubbliche erano estranee al sistema. Le ricerche più recenti lo attestano, secondo il ricercatore dell'Università di Losanna.
Ci sono vari esempi, non fosse altro che i consoli, quello che c'era negli anni 1860 a Rio de Janeiro in Brasile, che si chiamava Eugène Émile Raffard, era lui stesso un possessore di schiavi per uso, tra virgolette, domestico, e questa faccenda era conosciuta a tal punto che fu una delle argomentazioni mobilitate nel 1864 a Berna, quando il Consiglio federale dovette esprimersi di fronte all'Assemblea federale se era legittimo oppure no che degli svizzeri possessori di piantagioni, di schiavi in Brasile potessero o non potessero fare commercio di schiavi. E quindi fu una delle argomentazioni di dire: beh, anche i nostri consoli li hanno e quindi il sistema va bene così.
Non c'era quindi nessuna vergogna a quell'epoca, anzi, far parte del sistema coloniale era quasi un vanto.
Nel 1891, per esempio, il consigliere federale Numa Droh tenne un discorso pubblico a Berna in occasione di un congresso di geografia internazionale, dicendo proprio testualmente che la Svizzera, benché priva di colonie, aveva i suoi propri colonizzatori e le sue ramificazioni economiche ed espansionistiche nel mondo, e che per questo motivo contribuiva al grande progetto imperiale europeo allo stesso titolo di tutti gli altri paesi che invece di colonie ufficiali ne avevano.
Ci si può chiedere se ci fosse un coinvolgimento concreto dell'apparato statale svizzero nella promozione dello sfruttamento coloniale e, se sì, di quale portata. Fabio Rossinelli dispone di qualche indizio.
C'era una circolazione di informazioni in principio confidenziali che venivano deliberatamente trasmessi a certi gruppi di interesse economico per favorire una penetrazione commerciale in colonie come quelle del Sudafrica e della vicina Repubblica del Transvaal.
Si vede quindi che c'è ancora molto da esplorare. Nuove pubblicazioni storiche, del resto, sono già previste.
E vedremo cosa di nuovo faranno emergere queste ricerche, questi studi.